No, volevo dire anche che comunque allora ci sono due piani, che uno è quello della registrazione, ma l'altro è importantissimo, quello della performance, che cioè non
In
abbiamo.
effetti, la registrazione cosa può aggiungere a questo
Allora,
discorso qui?
questo è il termine. Però vedi, le domande sono giuste delle nostre due
Vabbè, ma le ragazze
interlocutrici.
qua,
Le ragazze
cioè,
non
scherzano
scherzano,
mica.
sì, non scherzano.
Non sono proprio
Allora, no,
domande,
ma sono, sono degli spilli, ma
stiamo
giusti, perché per
discorrendo.
esempio il concetto di performance è talmente vago e ampio che ci mettiamo dentro la performance amatoriale che fai in un talamo, la performance attoriale che fa in un palcoscenico, eccetera, eccetera, la performance che fanno i nostri politici. Quindi è un termine vaghissimo e questa è la ragione perché io nell'87 ho scritto il più o meno noto manifesto della poliopoesia, che viene citato nei libri, bla bla bla, eccetera, perché ho voluto dare delle indicazioni su quello che è la performance di poesia sonora, che era un termine vaghissimo. La performance sonora, c'è la body art, c'è il melologo, c'è la canzone, c'è troppo. E
Cioè
allora
adesso se non
la
fai una performance
performance,
non sei più, non sei nessuno,
sì,
eh?
appunto. Però vedi, questo termine per forma, ma attraverso la forma, quindi un latinismo, era generale. Allora, per arrivare alla tua domanda, l'atto dal vivo è necessario. Cioè, la poesia sonora la puoi ascoltare anche in disco, come abbiamo fatto adesso, qua, e tu non hai la performance. Ma la performance è essenziale per avere quello che io chiamo la polipoesia, cioè il corpo ci vuole in scena. Il corpo deve essere lì, cioè hic et nunc, in quel momento, e se non c'è la performance, se non c'è l'atto dal vivo, non ha senso tutto. E lì c'è questo elemento che io chiamo la voce, la vocalità, l'oralità, che si relaziona con tutti gli altri elementi dello spettacolo, ivi compresa la musica, naturalmente, l'immagine, il movimento, la mimica, l'oggettistica, gli abiti, come diceva Lucio Dalla. Io non sopporto quelli che vanno sulla scena con lo stesso abito strabiciato che avevano prima al bar. Mettiti un attimo, sì, le performance vanno viste in una certa maniera, cioè vanno studiate. Il movimento anche delle mani, quello che sembra una cosa istintiva e improvvisata, non lo è, perché anche il movimento delle mani coadiuva il significato, per cui è un insieme tutto collegato, ma la
E poi soprattutto
performance.
c'è la compresenza, che è la
Esatto.
compresenza con le persone a cui tu ti stai rivolgendo. E quella lì è, credo, insomma, forse è l'elemento più importante perché, vabbè, adesso dire condivisione mi fa quasi schifo perché è una parola che si usa
No,
troppo.
però hai ragione. No, scusa, finisci.
Però io lo dico anche da musicista perché è lo stesso tipo di problematica. Cioè un conto è fare un disco, e un conto è fare un concerto.
Direi.
Però devo dire che come musicista mi trovo spesso in situazioni a suonare in cui il tipo di pubblico che hai non è un pubblico che è venuto apposta per te, perlomeno non sempre, non spesso, spesso non ti conoscono neanche, oppure sono lì per caso. Mentre invece nel caso di una cosa più legata appunto alle performance, diciamo così, di nicchia, di arte contemporanea, lì hai davanti un pubblico che è venuto mediamente
Preparato.
apposta per ascoltarti.
Ascolta Enrico, perché diciamo che la performance evocata anche da Laura fatta al Mambo esattamente un anno fa è stata così perfetta? Perché questa simbiosi che c'è fra noi agenti, performer, usiamo questo termine brutale, polipoetico, quello che vuoi, e il pubblico è uno scambio do-des fondamentale. Cioè ogni performance la fa la gente, ma l'altra metà la fa il pubblico, come quello che tu hai appena detto.
Sì.
E lo so ben io che vengo dalla caverna, io ho fatto delle performance nei cabaret, nei bar, lungo la strada, in situazioni desperados, cioè mi ricordo delle robe in Messico o dove ero, non so, in Colombia, in situazioni proprio da sparare, con il mezzo della strada, con il clacson.
Ma che bello.
Ma sì, però c'è di tutto, però c'è. E quindi il pubblico va e viene, che ti urlano, oppure ricordo una cosa fatta per esempio per la piazza Tiananmen, che ho fatto, era, credo che fosse quando hanno fatto quell'attacco contro gli studenti, e allora ci fu un grande concertone, allora organizzato da Video Music, forse te lo ricorderai.
Ah, c'era ancora Video Music all'epoca.
Esatto, allora mi chiamarono e dice: vieni a fare una performance. C'erano i gruppi, c'era l'Iftiba di Perino Pelù, c'erano CCP, cioè tutto. E poi a un certo punto mi buttarono a me su un palco, dice: fai la tua performance. Io mi trovai davanti a questa piazza gremita.
E cosa hai fatto tu?
In diretta Video Music, stati 50.000 scalmanati che durante il mio pezzo lì davanti mi hanno tirato di tutto, cioè ricordo monetine, amici. Io però per territo ho tenuto duro.
E che cosa facevi?
E lì ho fatto poema, quello che è il mio classico poema. Poema.
E questi ti tiravano i bicchieri.
Monetine, bicchieri, di tutto. Però dopo rivedendo la registrazione ho avuto ragione, perché il regista, che era un carissimo talento, me lo ricordo, dice: abbiamo visto che eri un po' in difficoltà, dice, però per questi 50 stronzi, diciamo la parola, che erano sotto al parco e che volevano i rocchettari, ce n'erano altri 55.500 oltre alla platea televisiva che voleva vedere cosa facevi. In effetti ho tenuto duro.
Hai fatto bene, ad oltranza.
Non mi sono fatto neanche intimorire, però me lo ricordo come molto pericoloso, perché tiravano queste monetine che arrivavano, che ogni tanto...
Ma ogni tanto capita,
Comunque anche i Sex Pistols, quando si esibivano all'inizio, ricevevano di tantissimi gruppi punk,
ma anche i futuristi,
inclusi voi,
ma compresi noi, cioè noi siamo abituati,
però
noi
Confusional, sai, anche noi abbiamo avuto dei momentini un po' difficili.
Sì, ma comunque a qualcuno arriva sempre,
ma anche perché c'è, cioè, voi, come
il messaggio,
dire, voi eravate virtuosi tra i punk, quindi ci facevate incazzare tutti, eravate proprio apolidi da questo punto di vista.
Facevamo incazzare tutti, ma poi soprattutto era un momento in cui c'era un grandissimo melting pot, per cui non sapevi mai in che situazione finivi. Io mi ricordo che a un certo punto abbiamo iniziato a fare una tournée da spalla a Ginger Baker, cioè, che voglio dire, proprio se c'era una cosa che non c'entrava nulla con noi era Ginger Baker, perché era anche evidente che c'era un pubblico di fricchettoni che appena sentiva una nota nostra, cioè, andava fuori di testa, per cui veramente ci infamavano di brutto, non ci lasciavano suonare. Mi è successo una volta, ci hanno fatto suonare prima della nuova compagnia di canto popolare. Adesso dimmi tu, è chiaro che in quelle situazioni le prendi malissimo, ma lì sono quelli che organizzano che non capiscono le cose, non dovrebbero proprio.
Comunque anche i futuristi facevano il pieno di vegetali, quindi...
Ci ascoltiamo un pezzo qua a proposito di futuristi.
Certo.
Che ecco questo.
Di colpo, lontano dal terrestre tic-tac femminile, Agello, Castoldi ed io ci sentiamo a 200, 300 metri, con furia ingoiare il bel lago spumoso, quando finalmente si trionfa nell'entrare fra gli illustri onnipotenti signori chilometri 700 all'ora. Delirio dell'atmosfera che disterra a poco le sue cosce vice, turchide, dure, tanto tanto dure, e così da tutta aperta verso lo spasimo incalcolabile spalancarsi di voluttà, e ovatta iraconda vi penetro dentro contro le mie guance e le mie tempie, contro il casco di cuoio sfregamento lugubre incandescente del suo piacere tropicale. Ti tengo motore strombo immenso soprannaturale mostro, abbattermi vuoi, schiacciarmi, tenta tenta se puoi di bruciarmi, masticarmi coi tuoi ingranaggi dentati e martellamenti di tutti che vampano. Sono io il più forte contro la tua rabbia. Chi se non io ti guiderà, ti preciserà dove vai, brutalmente cancellare così un intero orizzonte grandioso e tutto il pasto del lago di Garda ridotto di metà. Che gioia, vuoi scavalcare il Mediterraneo come un catino di porcellana e turchese in cui si lava e si specchia l'ovale grazioso del sole. Anche le montagne si sforzano di strapparmi con denti di vento le bozze dell'aeropoema. Anche le montagne nevosi coperti di scatole di regali natalizi da cui scattiamo giocattoli ribelli fra tanto rimescolio di paraventi, cristallo e seta marina. Ma già flotta nell'animo una fluida profumata delizia, poiché il furore cocciuto nei 700 comincia a stendersi e già mollemente si abbandona nei 500 verso i 300, avviluppante a rallentare, che sboccia dentro la lieta acquatica fatica piena di specchi che tremolano e chioccolano. Ecco l'estasi dei 100 allora.
Beh, ma non è Marinetti questo.
Non è Marinetti, però cosa avrebbe detto Marinetti dei 30 all'ora a Bologna?
Interessante. Avrebbe detto che solo nelle strade a grande scorrimento no, ma in quelle piccole sì, avrebbe detto questo Marinetti, secondo me.
Dici?
Sì, anticipando.
Questo allora
anticipando
non è Marinetti.
L'idea di un nostro politico, credo.
Allora, questo qui è un plagio.
No, non è un plagio, cioè
la registrazione sembra una registrazione antica,
Allora,
ma probabilmente
in genere
che
il più grande
pezzo si intitolava 700 km
sì,
all'ora.
Il più grande interprete.
Ma è stato spacciato o no per Marinetti? Perché se no, cioè
No. Allora nel disco c'è l'autore Marinetti, ma non viene specificato chi lo utilizza, ecco perché il disco un po'
costa poco.
Esatto, perché non c'è indicato, cioè è un po' un malafede perché metti Marinetti e questa è la stessa ragione per cui in alcuni miei archivi non voglio che alcune robe vadano in rete, perché dopo vengono poi prese e capitano di queste cose. Questo chi lo declama non so chi sia dalla voce, in genere è Arigoloro Totino che ha fatto le più belle interpretazioni, come hai visto anche la serata al Dams che abbiamo fatto a Arte City.
Esatto.
Lui ha interpretato parecchi testi futuristi, però anch'io al Festival di San Francisco anch'io ho fatto tutta una serata di poemi futuristi, però che tra l'altro abbiamo fatto anche un disco con l'editore olandese, però lì è specificato che sono io. Infatti tra l'altro il LP si chiama Enzo Minelli Live in San Francisco, quindi non c'è dubbio, però i testi sono di Marinetti, Balla e De Pero. Questo è uno che ha declamato Marinetti, però non puoi spacciarlo per Marinetti, quindi avresti dovuto mettere.
Ma infatti non c'è scritto che è Marinetti, certo, perché c'è la copertina, non corrisponde
ai pochi,
ai pezzi.
Però per fare questo, come sempre mi diceva Luciano Anceschi, diceva Minarelli, dice di esperti di Montale ne trovo finché voglio, ma di esperti di posizione sonora devo venire da lei. Questo era Luciano Anceschi.
Gli toccava
nei tempi storici.
Io però adesso ho tratto una cosa così stupida, no, insomma non so se mi permetto.
Permetti.
Di farti ascoltare una registrazione fatta da questo è un gruppo che adesso è una cosa anche buffa, è un reunion del mio gruppo punk
storico.
A cui lei non è stata invitata,
che però non c'ero, ero via e
ma
quindi
Elena c'era,
esatto,
e lei non sapeva che suonasse, cioè ho
esatto.
Visto adesso il file, qua ci sono anch'io
e
lei non
ci suona lei. La chitarra suoni, sì. Ecco, è una registrazione fatta dal vivo.
È recente quindi?
No, è del 2018.
Non è perché avevo pensato un pezzo che avevamo registrato, però in realtà non era così accentuato come questa registrazione che ho trovato,
che
dove
fu totalmente improvvisata.
Elena è insomma tutta una grande stimatrice di Demetrio Stratos, quindi è evidente il diciamo un po', però insomma a me insomma volevo farti sentire, ecco.
Dai sentiamo.
Non è questo però.
Libellule farfalle grottesca commistionela mia carotide sangue. E c'era una limitazione dei caratteri topografici, un topolino che fa miau. Avevano semplicemente scrostato le effelidi purescenti di un poliziotto massacrato nella macelleria messicana di Genova, che ha fatto stranamente carriera. Ai vertici della polizia! Come possiamo rispondere se non con la nostra psichedelia interiore? Ho una visione di caramelle obnubilate, catrame, positivismo atletico. Le 3:25 e stavamo per scalare l'impatto. Una profonda battaglia sul mare insieme per fare l'amore.
Ecco, a me sembrava che un esempio punk.
Io trovo che il testo è molto interessante, il testo molto rarefatto, è chiaro che è una canzone, cioè, però, però il testo proprio che non rispecchia assolutamente la logica grammaticale, è molto analogia, è molto futurista, è chiaro che non è una poesia sonora, però il testo sicuramente si presta anche a questo tipo di musica, al di là del significato molto evidente che arriva.
Sì, è interessante come si possa appunto coniugare questa poesia sonora a movimenti musicali, a stili che...
Sì, perché questo non è un canto comunque, quello che ho appena sentito adesso, a volte è quasi un sussurrato, quasi un parlato. E questo è già interessante quando non c'è il canto, a volte sembra quasi un urlo, che poi è una tecnica battuta naturalmente. Io mi ricordo sempre di Louis Armstrong, uno dei primi che cominciò a sbiascicare, anche veramente uno che è il fondatore del rock, Chuck Berry, anche in alcune cose in fondo non canta ma parla, E questo è già molto interessante.
In alcuni punti, io adesso avevo preso, per esempio, adesso non lo ascoltiamo, però avevo portato un pezzo di Louis Armstrong, dove nel finale lui un po' balbetta, insomma,
sì, certo.
Esatto.
No, ma sono delle tecniche, è chiaro che tutta la canzone non può essere fatta balbettando, ovviamente. Però trovo che sono dei momenti molto belli, questo, dove si tira via il cantato e c'è questo sbiassicato. Sì, lì certo è già un esempio di poesia sonora.
Poi c'è Roger Daltrey, il cantante degli Who, che quando fece all'inizio degli anni 60 My Generation balbettava il testo. Volutamente balbettava il testo, perché sai che loro, i Mods, si ponevano un po' come gli sfigati, no? Erano un po' come dire, i precursori di quei movimenti.
Se Baba O'Riley così comincia con queste sillabe.
No, la balbuzia è pari dignità anche di lavoro. Stresa.
Sì.
Cioè la balbuzia non è. È chiaro che ha un difetto. Non è di quello di cui sto parlando, dico però che la tecnica del balbuzio appare dignità di essere utilizzata dentro ad un
testo. C'è una forma di ripetizione di parti,
certo,
delle parole,
certo.
Però anche chi ha la balbuzie gli insegnano a cantare, proprio perché è un modo per superare.
Certamente, infatti,
per superare
lui per esempio conosceva molto bene questo poeta, che purtroppo è molto giovane, di cui lui ha pubblicato un disco negli anni 80,
certo,
che si chiamava Luca Gentilini. Ecco, lui per esempio era uno che aveva, non mi ricordo come si chiama quella sindrome, cioè per cui non riesci proprio a parlare, no? Fai fatica a iniziare un discorso. E lui appunto, quando invece declamava, quando recitava le sue cose, partiva senza problemi dall'inizio alla fine, senza mai incepparsi, perché probabilmente appunto è una questione di predisposizione mentale. Ti si apre una porta diversa in testa e il tuo problema scompare, perché stai facendo qualcos'altro, che non è la libera espressione ma è una ripetizione, forse è quello il meccanismo, non so.
Certo. No, una cosa, ne abbiamo parlato poco dei tuoi libri.
Ah beh, sì, giusto, dovrei dire due parole.
Tanto ne approfittiamo, perché veramente
allora,
sono
solo due parole. Intanto uno è questo, è stato in New York, per queste edizioni dirette da un grande critico americano che si chiama Richard Castellanes, che però fa anche l'editore. Lui ha questa collana che si chiama AG Classics, Avanguardia Classics, e ha pubblicato questi miei monostici. I monostici sono versi lineari di un verso. Tra l'altro, qui torno all'antico, questo verso unico sono due endecasillabi, e quindi sono 12 sillabi, 24.
22, 11,
22, 11. 22. E sì, perché ci vuole sempre una struttura, un metodo. Tra l'altro anni fa avevo fatto già un lavoro sulle terzine, poi ho fatto i distici e poi riducendo è venuto fuori questo sui monostici, ed è sì, è appena uscito, ed è un lavoro che naturalmente non può essere fatto questo oralmente. Invece l'altro libro di cui volevo dire due parole è un testo di narrativa che si chiama Copione al bacio, che è uscito qualche giorno fa, già presentato anche con qualche amico qui a Bologna, farò altre presentazioni. Questa invece è, anche qui, è una storia che non può essere fatta in poesia sonora. È la storia di un autore che si chiama Guglielmo, ispirato a Wilhelm Meister di Goethe, che anche lì è quello un viandante, è anche quello un attore. Anche questo attore ha il virus del nomadismo, è attratto dal teatro, e nel suo viaggiare ha incontri con varie figure femminili, una per nazione dove va. E il testo è proprio i dialoghi che ci sono tra Guglielmo e la figura femminile di turno, per cui c'è Israele, c'è Tokyo, c'è Sud America, c'è naturalmente l'Italia, ed è il lavoro, si chiama Copione al bacio, perché è l'incrocio tra la scrittura narrativa e la scrittura filmica. Io ho selezionato circa 150 film che sono riferiti in questo testo, perché spesso l'elemento filmico entra dentro al tessuto narrativo. Copione al bacio, ovvero la distanza tra desiderio e disamore. Copione al bacio perché in qualche modo è un copione, nel senso che è una scenografia, è una sceneggiatura, scusate, quindi sono dialoghi che potrebbero essere un domani anche filmati, perché è proprio una classica sceneggiatura, ma nello stesso tempo anche copione, perché spesso entrano in questi dialoghi riferimenti a film, che sono questi 150 film di cui ho parlato. Invece il sottotitolo, La distanza tra disamore e desiderio di disamore, è perché questo nostro personaggio Guglielmo tende all'amore, ma alla fine ottiene solo disamore, cioè il suo vero amore in fondo è solo il teatro, ed è quello probabilmente con cui lui finirà. Alla fine, nonostante tutti questi incontri con figure femminili, per certi versi è anche un omaggio anche al femminile, perché sono tutti personaggi ben definiti, questi personaggi che lui incontra nel suo girovagare per il mondo, però è sicuramente anche un omaggio al mondo della donna.
Posso leggere due o tre monostici?
Leggi volentieri.
Tanto sono molto brevi.
Ne leggo un paio.
Inframmezzati da 3-4 secondi di silenzio religioso.
Esatto, sì, perché ci vuole la pausa prima e okay. Dopo, certo, vai.
Nel frangente batto palpebre in segno d'assenso. Cogli la nota falsa? Cane scontento che scrolli le spalle, bastonato, intestardito, vivo. Un'altra?
L'ultima.
Ancora.
L'ultima.
Poi fai leggere da Enzo.
Impettito, presuntuoso, ti combino un tiro con soppesate mosse.
Sai che leggi bene, però devo dire
fallo,
che...
Leggilo tu invece, così vediamo...
Va bene, leggo solo un paio qua. Per esempio,
c'è il pallino.
Allora, il chiasso sparla, adula, non loda, placa, placca, tatto ed odorato. Accidentalità nella generalità è smembramento. Accidenti.
Ecco fatto
un po' di monostici,
un po' di accento, cioè di un po' di vigore anche.
Esatto. Sono un migliaio e
fanno bene questi, hanno proprio qualcosa di rinvigorente, queste pum, queste cerbottanate.
Facciamo una proposta alla Perugina.
Ci ho pensato anch'io.
Io posso dedicare questo a tutti e due. Morendo riposano le membra, ma i nomi morendo resiston novelli.
Sono
questo è dedicato a voi due.
Un bell'augurio, grazie.
È un augurio al nome, al linguaggio, che è stato fondo protagonista della nostra serata, mi sembra.
Esatto.
Secondo me ci vorrebbe a questo punto quel nostro poema erotico ispano-brasiliano. Secondo me sarebbe il momento giusto per farlo sentire.
Allora, devo prepararlo.
O hai altra pubblicità?
No, la pubblicità è finita.
È finita la pubblicità.
Quanto dura il brano?
3.
Allora, no, perché il discorso è questo. Dobbiamo chiudere con un pezzo...
vostro.
No, perché dopo... cerchiamo
tempo
di non
tecnico, sì.
Non dobbiamo sforare con gli orari, perché dopo parte un altro programma.
Sì, ma devo 3 minuti.
Allora, magari diciamo ancora qualcosina e poi chiudiamo con questo brano.
Sì, perché questo brano è di un poeta grandissimo storiano che è César Vallejo, e qui faccio un testo in spagnolo e brasiliano che è dedicato proprio all'amore fisico, però è l'esempio di come le parole possono proprio comunicare questa grande esperienza di erotismo linguistico, se così si può definire, oltre alla musica, come sempre, perfetta, per non dire geniale, del nostro Enrico, che ha fatto una partitura musicale che potenzia di molto la sonorità bilingue del testo.
Ma è possibile che facciate un concerto, una performance insieme?
Diciamo, l'intenzione è quella di pubblicare, visto che abbiamo il video della performance che abbiamo fatto al Mambo, è di fare una piccola edizione, pubblicarla e quindi presentarla da qualche parte. Adesso, diciamo, non abbiamo ancora concretizzato la cosa, ma appena lo facciamo te lo
perché
facciamo.
Lì al Mambo era un po' particolare, perché tu suonavi questo strumento che ricordava il theremin.
In realtà non c'era neanche lo strumento sul palco.
No, infatti, cioè, muovevi solo le mani, senza toccare lo strumento. Adesso evidentemente la tecnologia è andata talmente oltre che una volta c'era il theremin.
L'idea che hai avuto del theremin è giusta, perché quello che uso io in pratica è un theremin multidimensionale, che invece di usare soltanto due assi come il theremin, che usa l'altezza e l'intensità del timbro, io posso usare con due mani sei parametri diversi, quindi posso fare un discreto casino, diciamo così.
Che è lo stesso che hai usato per la performance di Yumi al Mambo.
Una volta l'ho fatta anche con Yumi, sì.
Sempre al Mambo, sì, ricordo.
Anni fa.
Che usavi sempre questo strumento in cui tu muovendo solo con lo spostamento dell'aria, suonava ed è molto suggestivo.
Poi in particolare devo dire che con Enzo la cosa funziona, cioè l'astrazione diventa ancora maggiore, perché lui appunto declama queste cose particolarmente strane, io mi agito e abbiamo tutti e due, siamo accomunati dal fatto che c'è la nostra presenza fisica sul palco, senza nient'altro praticamente, a parte dei fogli suoi per le partiture, però senza strumenti, quindi quindi c'è questa cosa completamente fisica che è venuta molto bene. Mi è sembrato che avesse funzionato, e lo vorrei anche rifare, perché ogni volta chiaramente viene diverso.
C'è una cosa che ti volevo chiedere: quanto riesci a controllare quello che fai, perché muovere le mani così?
No, c'è una coreografia a seconda dei pezzi.
È difficile magari riuscire
sempre. Mi devo ricordare delle posizioni in alcuni brani, perché se non uso quelle posizioni lì viene fuori qualcosa completamente completamente diverso. Però gli posso correre un po' dietro, hai capito? Perché ho un po' di gioco, cioè riesco a un po'.
Però magari basta poco per ottenere un suono diverso.
Anche, in fondo, anche questo è un processo più simile a quello recitativo che a quello musicale, no? Quindi
sì, perché c'è questa gestualità.
Una recitazione di gesto.
Che
di
delle volte, per forza di cose, diventa anche inerente al testo che sta leggendo lui. Lo chiama proprio questa cosa. Cioè, non è che sia un commento, come dire, calligrafico, no? Però comunque viene voglia di entrare anche nell'azione con la parola.
Comunque non è un'improvvisazione, ma è perché intanto abbiamo provato più volte, certo. E quindi le sonorità che lui utilizza con le mani, il controllo suo è naturalmente la posizione della braccia. Certo, c'è un margine, però è per dire che comunque io credo poco nell'improvvisazione, è una cosa proprio che in posizione soprattutto è impossibile, ma a maggior ragione in questo contesto, perché se non fosse controllato, lui l'ha appena detto, rischierebbe di fare delle robe
che non c'entrano niente
e che comunque poi ci vuole sempre un riferimento con quello che, infatti abbiamo fatto anche delle prove naturalmente, qui sì che abbiamo provato abbastanza nel tuo studio,
certo.
per cercare, diciamo, il colore e il timbro giusto, poi è ovvio che c'è quel minimo di diversità che avviene quando viene in pubblico e che non è programmato, ma direi che al 90% abbiamo fatto quello che esattamente abbiamo provato, ed infatti è di lì che lui si stupisce del fatto che io, non avendo davanti nulla, eseguivo dal vivo quello che abbiamo fatto esattamente nello studio.
Sì, infatti questa è un po' la garanzia del fatto che se rifacciamo la performance viene sicuramente diversa, ma non troppo diversa.
Non troppo.
Perché tu comunque segui un tuo filo, io ho una mia sonorità e ci possono essere delle variazioni.
La diversità la darà il tipo di pubblico che avremo. Perché al Mambo abbiamo avuto un ottimo pubblico, cioè quindi molto simbiotico il pubblico, anche se
bisogna vedere le situazioni in cui
lo facciamo, come ho detto prima, però io sono abituato dalle piastre, al clacson, alla Callejero del Sud America, al teatro perfettissimo di San Francisco, dove sono tutti oppure quello a Tokyo, 1000 persone sedute in modo
silenzio
ieratico, che non capivi se silenzio assoluto, non capissi se sono vivi, morti, se applaudono. Tu vai nel silenzio totale e non sai cosa succede.
Ma ti è mai venuto voglia di improvvisare magari in base alle reazioni del pubblico?
Allora, sul pubblico ti potrei dire che la stessa cosa fatta a Berlino crea ilarità. Per esempio, c'è un passaggio che poi, quando sei sul palco, lo senti, uno scoppio di riso. Quando poi ho visto la registrazione, io pensavo che qualcuno avesse detto una roba nel pubblico, invece no, era proprio la mia roba, che facevo un giochetto con le consonanti, una roba tipo consonanti,
e per loro magari aveva un senso,
è stato il boato di una risata che cioè non è che sono un cabaret, un comico, però ecco, per esempio il pubblico,
e non ti è venuto
io sono concentrato nella mia storia, vado, però è che il pubblico ha delle reazioni diverse, cioè il pubblico americano è molto cacciarone, quello sudamericano con di più, tipo da stadio, casino tutto il tempo, eccetera. Invece quello giapponese è un silenzio totale dall'inizio alla fine, e anche l'applauso è sempre molto contenuto, cioè sempre questo modo, sempre tipo inchino. È un po' come l'ultimo film di Wenders, che per me non è stata una novità, conoscendo bene il Giappone, sono andato varie volte. Cioè, quello è il Giappone, hai capito? E il pubblico uguale. Cioè, sembrerebbe che tu puoi fare qualsiasi cosa e per loro va bene. Però è anche vero che io dico sempre che il pubblico, anche silente, manda dei segnali, dà un feedback. Però quello giapponese, oggettivamente, cioè, è molto freddo.
Beh, loro sono molto formali.
È molto rispettoso. Sì.
Abbiamo
perché...
3 minuti, quindi faccio appena in tempo a mandare il brano che ci avete consigliato.
Sì, esatto. Perfetto, allora, okay. Salutiamo velocemente.
Bene, vi ringrazio.
Grazie a voi.
Il tempo è veramente volato. E mandiamo l'ultimo brano, che appunto si intitola Poema erotico ispano-brasiliano.
Ci vediamo alla prossima puntata.
Ci vediamo alla prossima.
Va bene.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Ciao.
Excelente para placer, para placer, toda verdade, verdade.